Credilo che impiegherà meno per collegare Lione a Torino e magnifico TAV irreversibile ma inabitabile e un paradiso diventa un inferno per colpa del TAV. Pressoché inutile, ma inevitabile, perché è già stato stanziato un bottino e col cacchio che adesso si possa fermare, che ne dica il notario, costa miliardi ma fa risparmiare. Fatte con il legno, per fare un TAV ci vuole il legno, per fare il legno si taglia l'albero, se tagli l'albero si toglie il seme, si toglie il seme, si toglie il frutto, si toglie il frutto, si toglie il fiore, si toglie il monte, si toglie tutto, per fare un TAV si toglie. Che c'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu, gli amici a questo servono a far la galleria, sorridi al nuovo 'ndrangheto, non farlo andare via, dividi il sindacato, raddoppia la
E allora, buongiorno a tutti, scusatemi di questo piccolo impiccio con il mixer, troppa fretta, siete sui 105.250 di Radio Blackout e state ascoltando Radio Notav, che come sempre vi tiene compagnia dall'una alle due e mezza del giovedì. Oggi abbiamo una redazione bella ricca, perché c'è Mina, ci sono io, c'è Nicoletta, c'è Giobbe e poi arriverà anche Mario e poi abbiamo un ospite che ci presenterà... Pier, che ci presenterà, insomma, che è venuto qua anche lui insieme a Giobbe e cureranno in particolare una diretta che vogliamo fare subito, che è una diretta con Roma, dove in questo momento stanno facendo un'azione contro appunto la questione dei fogli di via e delle procedure di misura cautelare contro dei ragazzi che avevano protestato all'aeroporto di Caselle. Ecco, quindi vi lasciamo magari a un piccolo pezzo di riscaldamento musicale intanto che proviamo a prendere la linea e poi partiamo subito con la diretta da Roma.
Songs bringing tears to my eyes. I was seriously thinking about hiding real. And the radio was in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio is the sound salvation. Radio is cleaning up the nation. So you better listen to the voice of reason. But they don't give you any choice because they think that it's treason. So you had better do what you were told.
Radio Blackout.org 105250, siamo nello studio di Bussoleno, lo spazio dedicato a Radio Notav. Partiamo subito con una diretta da Roma con un compagno che si chiama Davide, che ci racconterà di stamattina quando sono stati occupati gli uffici della Turkish Airlines a Roma, in solidarietà con chi resiste e con chi viola le imposizioni del Tribunale di Torino. Davide, ci senti?
Sì, io vi sento un po' bassi, però vi sento, spero okay. Che voi mi sentate meglio.
Adesso da studio alziamo un po' il volume.
Sì.
Va bene, ci vuoi raccontare che cosa è successo stamattina?
Allora, come no, stamattina siamo entrati agli uffici della Turkish Airlines di Roma, è una sede anche diplomatica, non è una sede che si occupa solo della compagnia aerea, ma insomma svolge anche molte pratiche per conto dell'ambasciata. E occupandola perché, come insomma sapete, avrete avuto modo di parlarne più volte, domani c'è questa scadenza che è molto importante. Il Tribunale di Torino in riesame si esprime rispetto alla posizione dei compagni coinvolti in una iniziativa uguale, simile qualche mese fa.
Sì, poi ne parleremo, ne approfondiremo e racconteremo gli appuntamenti.
Perfetto,
di domani.
Ovviamente la nostra iniziativa era doverosa, insomma, perché non solo perché quello che è successo rispetto a questi compagni è estremamente grave, perché si tende a spezzare quella catena di solidarietà, no? Che c'è sempre stata nel rispetto della questione curda, ma che comunque negli ultimi 2 anni aveva animato molti e molti attivisti e solidali in Italia. Quindi per la prima volta si cerca un po' di mettere un freno un po' a questa cosa, e questa cosa non la permetteremo. Ma ovviamente l'iniziativa di stamattina c'è anche il senso di aprire un ciclo di azioni, iniziative che tenderanno a denunciare quello che è l'escalation di violenza da parte della Turchia in Rojava, con questa ultima operazione che, come sapete, è stata avviata ormai da qualche giorno e che per la prima volta tenta proprio di mettere in difficoltà anche dal punto di vista militare quella che è tutta l'esperienza del Rojava, a cui insomma chiaramente siamo profondamente legati, come siamo legati a tutto quello che è la questione del popolo curdo in generale.
Bene, e ci puoi raccontare qualcosina di più invece di quello che è successo dentro questi uffici? Quanto è durata, in quanti eravate? Che cosa avete rivendicato in quel momento, se avete fatto col megafono degli interventi o volantinato, cosa avete fatto?
Sì, si è trattato di un'occupazione. Chiaramente noi ci tenevamo ad andare a far visita a Turkish Airlines perché i compagni coinvolti da queste misure avevano fatto un'iniziativa in un luogo da Turkish Airlines a Torino, quindi anche simbolicamente per dire che domani, insomma, chi sta in quell'aula non è da solo, era importante tornare in quei luoghi. È chiaro che noi da Turkish Airlines ci abbiamo anche poco da chiedere, nel senso che ci piacerebbe capire più che altro la diplomazia italiana che ne pensa della presenza del corpo diplomatico in Turchia, perché a volte quando stanno lì per firmare accordi economici di tipo legato alle armi e tutto quanto, ci raccontano di questo paese come un paese estremamente sicuro, con un Erdogan come un capo di Stato molto responsabile, con cui si possono fare anche accordi sulla pelle dei profughi, che va tutto bene. Poi se all'improvviso la Turchia sposta il suo asse geopolitico sulla Russia, cominciano a raccontare che bah, forse la Turchia non è proprio un paese così sicuro, Erdogan manca un po' di diritti e così. A noi queste geopolitiche variabili non ci interessano. Noi che cosa fa la Turchia, chi è Erdogan e qual è la lotta del popolo curdo la conosciamo. Le nostre diplomazie farebbero più bella figura a stare zitti, visto che sono direttamente complici dei massacri della dittatura e del regime di Erdogan. Per cui oggi siamo stati alla Turkish Airlines volantinando con uno striscione, occupando gli uffici, ma chiaramente questo è solo l'avvio di una serie di iniziative ed azioni che coinvolgeranno anche direttamente il nostro governo, perché la complicità in parte prima finanziando la Turchia, in questo momento tacendo rispetto ai massacri che stanno compiendo, è evidente, quindi chiaramente andremo anche lì a ricordargli il loro ruolo.
Va bene, ti ringraziamo molto di questa testimonianza, vi ringraziamo molto i compagni e le compagne che hanno dato vita a questa azione, perché innanzitutto crediamo che sia molto importante in sé, ovviamente per tutti i motivi che hai spiegato, ma ancora più importante perché è una cosa che si parla con qualcosa che sta avvenendo qui, e quindi fa vedere che insomma la solidarietà si amplia non solo verso il Kurdistan ma anche verso tutti coloro che comunque hanno fatto la scelta sia di fare questa azione di denuncia sia poi di non rispettare le misure che gli sono state imposte proprio a causa di questa azione. Io, se non hai altro da aggiungere, ti saluterei, così passiamo a raccontargli cosa succederà domani.
No, un saluto a tutti e a tutti. Sì, come dici tu, è importante stare vicino ai compagni domani e ricordarli a chi di dovere, procure, tribunali o qualunque sia, che insomma se la Turchia pensa di fare un'escalation, ci sarà anche un'escalation di solidarietà da parte nostra, e non saranno di certo firme o altri provvedimenti a far sì che in questo paese non continui ad esserci un movimento solidario col popolo curdo.
Benissimo, così deve funzionare anche secondo noi. Ti ringraziamo e un saluto, a presto, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio da Roma.
Ciao. Similized barcode quick. 105250, radiobreakout.org, dallo studio di Bussoleno, lo spazio dedicato a Radio Notav. Continuiamo il discorso. Dopo la notizia dell'occupazione degli uffici della Turkish Airlines a Roma, ritorniamo su quello che ci coinvolge a livello locale e passiamo a quanto succederà domani di fronte al Tribunale di Torino e poi sotto le mura del carcere delle Vallette. Cosa succede? Allora, domani ci sarà l'udienza di riesame rimandata dopo il periodo estivo per i 10 firmatari, o perlomeno i 10 che la Procura di Torino vorrebbe che firmassero due volte al giorno per l'azione alla Turkish Airlines di Torino Caselle. Cos'era successo brevemente? Circa un anno fa ci fu una irruzione simbolica dentro negli uffici della Turkish Airlines di Torino Caselle, con l'interruzione per alcuni minuti del normale scorrere delle attività dell'ufficio. Venne letto un comunicato, srotolato uno striscione e fatto un piccolo corteo interno all'aeroporto. Tutto si svolse abbastanza in fretta e senza nessun incidente, una iniziativa insomma senza nessuna pretesa di grossi conflitti e di grossi problemi. Nonostante questo, è stata colpita a distanza di un anno, un mese fa, da dei provvedimenti cautelari molto restrittivi. Trattasi infatti di firme quotidiane due volte al giorno e non nella caserma dei carabinieri di pertinenza, ma in quella della polizia, che si trova molto lontano, per cui avevamo dei nostri compagni notave e degli altri attivisti che si sarebbero trovati a dover percorrere 100-200 km al giorno su e giù per le valli o a Torino per poter adempiere al presenziarsi in caserma. Cosa hanno deciso questi compagni? Questi compagni, sulla scia di quanto già successo a Torino qualche mese fa e quanto poi è successo in Valsusa con Luca, con Giuliano e poi con Nicoletta, che si sono rifiutati di rispettare le misure restrittive cautelari, hanno deciso di non andare a firmare. Hanno deciso tutti insieme che quella sarebbe stata la loro linea difensiva, il non retrocedere, non accettare questa imposizione, anche se non tutti per varie situazioni e varie anche, diciamo, alcuni non hanno neanche ricevuto la notifica. Giuliano era già in carcere, quindi non era sottoposto, anche se non tutti non hanno firmato. Comunque quella è stata la linea sostenuta tutti insieme, e chi invece ha scelto di firmare o chi non ha facilitato la notifica ha continuato a sorreggere gli altri imputati e a preparare la mobilitazione. Quindi qual è stata l'analisi fatta in quel momento? In quel momento l'analisi, seguendo i passi di chi li ha preceduti, è stata: ci rendiamo conto che ormai siamo davanti non a un fatto singolo, ma a una nuova strategia repressiva che sta prendendo piede in Italia, non solo a Torino e non solo, cioè le procure, i tribunali stanno cercando sempre più di abbassare il livello di conflittualità sociale, andando a colpire ogni tipo di reato, anche il più lieve, anche il meno, diciamo, socialmente pericoloso secondo le loro definizioni, in maniera forte, con delle misure preventive che lungi dall'essere diciamo necessarie per problemi di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato, mirano semplicemente a colpirti ben prima che tu abbia poi il processo, di modo che nel momento in cui tu avrai il processo, anche se verrai prosciolto, avrai comunque pagato un surplus di carcerazione preventiva. Carcerazione che si intende soft, che si intende leggera, perché si pensa che le firme non siano come essere rinchiusi in carcere, perché i domiciliari, l'obbligo di dimora, il divieto di dimora, si pensa siano meno forti che la carcerazione. In verità questo è vero per la controparte, perché non crea il problema del sovrappopolamento carcerario, non crea il problema comunque di doversi giustificare socialmente di fronte alla carcerazione per dei reati così banali, e crea anche meno problemi, perché tutti abbiamo la tendenza a pensare che veramente queste misure non siano così afflittive, e ovviamente chi le riceve preferirà bene essere a casa sua che essere in carcere. Però, facendoci due conti e vedendo che questa cosa aumenta sempre più, cresce in numero, cresce in intensità, dobbiamo anche renderci conto che se questa diventa la linea che la procura, che le procure di tutta Italia stabiliscono e la forza con la quale colpiscono ogni tipo di fermento sociale, ci ritroveremo ben presto nell'incapacità, nell'impossibilità di fare qualsiasi cosa. Ed è per questo che alcune persone, alcuni compagni hanno cominciato a disobbedire e a non accettarle, dicendo: bene, se per questo reato volete colpirci, allora noi disobbediamo le misure, ce ne darete delle altre più restrittive, non le rispetteremo fino a che non ci dovrete portare in carcere, e vi troverete ben presto con decine o centinaia di persone in carcere per dei reati lievi. E questo è il modo per porre il problema alla procura, un problema che invece vorrebbe non affrontare, ed è anche il modo per, che questi compagni stanno usando per dire a tutti noi: dobbiamo mobilitarci, dovete sostenerci, e questa cosa non è così banale come sembra, ma è importante. Benissimo, allora ricordiamo gli appuntamenti per domani. Ci troveremo alle 9 di fronte al Tribunale di Torino per l'udienza di riesame dei 10 accusati dell'irruzione alla Turkish Airlines. Sarà un'udienza a porte chiuse, però gli imputati che potranno presenziare e che entreranno potranno abbracciare Giuliano, che è anche lui imputato in questo processo, ma intanto è detenuto alle Vallette, e quindi sarà una buona occasione per vederlo. Noi che staremo fuori probabilmente non lo vedremo, però faremo sentire comunque la nostra voce, e se saremo in buon numero, chissà che non potremo permetterci anche una passeggiata per le vie lì intorno. Quindi alle 9 domani mattina per l'udienza di riesame davanti al Tribunale di Torino, e poi alle 4:30 alla fermata del capolinea del 3, della linea 3, al quartiere delle Vallette, per recarsi tutti insieme sotto le mura del carcere delle Vallette, dove appunto ci sono Giuliano e Luca e tutti gli altri detenuti, a fare un saluto, fare una megafonata e farci sentire un po' e scaldare un po' i cuori delle persone rinchiuse in quelle fredde mura. Ora a breve interverrà Nicoletta, che anch'essa non sta rispettando le misure che le sono state le sono state afflitte. In particolare all'inizio era sottoposta alle firme quotidiane, cosa che però non ha mai rispettato, dichiarando pubblicamente la sua decisione a non farlo. Sono misure che poi, seppur lentamente, molto lentamente, sono state tramutate in un obbligo di dimora con rientro notturno, anch'esso mai rispettato, dichiaratamente mai rispettato, e ora, sottoposta a questo obbligo di dimora, Nicoletta si è cimentata in un tour a livello nazionale in cui pubblicamente sta sostenendo sia la sua disobbedienza sia quella di tutti coloro hanno fatto la scelta di non rispettare le misure, compresi ovviamente Giuliana e Luca, che si trovano al carcere delle Vallette in questo momento. Questo tour di Nicoletta è partito da Cuneo, di cui racconteremo un pochino che cosa è successo e di quello che è stato un po' riportato dai giornali, e poi si troverà un po' per tutti i fine settimana a venire, prima a Piombino e a Roma, a Napoli, a Modena e ora non trovo più le altre, scusatemi, comunque fino a Modena ci siamo. Nelle prossime settimane avremo tempo e modo di raccontarvi il resto del tour, che comunque non sappiamo quando e se finirà, ma adesso possiamo passare già la parola a Nicoletta, che ci racconterà che cosa è successo a Cuneo. Nicoletta.
Sì, Cuneo è stato, diciamo, il primo momento ufficiale di quel tour, fa un po' ridere questo nome, il Tour de France Tour, però insomma usiamolo ugualmente. È semplicemente un giro resistente e di critica e di opposizione e di ribellione rispetto a quello che sta succedendo. Ognuno mette in questa nostra lotta quello che può, quanto a energie, quanto a tempo, quanto a volontà di opposizione. Io spero di essere utile in questo modo, e del resto quello che faccio io non è l'azione di un singolo o comunque di un isolato, visto che abbiamo sentito un momento fa quel che sta succedendo a Roma per i compagni che hanno protestato e hanno manifestato davanti alla Turkish Airlines, e per quel che succede comunque in tutta Italia, visto che l'idea del tour è condivisa davvero da tante tante parti d'Italia. Arrivano segni ed espressioni di solidarietà dalle realtà più disparate. Che cosa è successo a Cuneo? Beh, niente di diverso da quello che ci si poteva aspettare. L'assemblea è stata molto significativa, partecipata con l'espressione di grande affetto. Il risultato si è anche visto sulla stampa, c'era pure il giornalista della Stampa, ha fatto un'intervista, ha seguito il dibattito, e a un certo punto si sono affacciati i non invitati, come era naturalmente previsto e già anticipato dal giorno prima, perché la cosa era stata detta a chi mi aveva invitata. E niente, l'articolo era assolutamente, se non entusiasta, però perlomeno sembrava che qualcosa stesse cambiando alla Procura di Torino, ma è arrivata puntualmente la smentita due giorni dopo, quello che era il titolo di qualcuno che può evadere e non ha alcuna punizione, davvero avevamo vinto, insomma. E poi viene invece ridimensionato al Tribunale di Torino, a Notave, segnalata per la fuga a Cuneo. La fuga a Cuneo, insomma, se volessi fuggire a quest'ora magari sarei anche in Grecia, visto che in Grecia ci vado così volentieri. Cuneo però è una bellissima città e quindi va bene anche fuggire a Cuneo. E allora il dettaglio di quest'articolo è una smentita rispetto al fatto che non era un'evasione, perché naturalmente non ero ai domiciliari, avevo soltanto o continuo ad avere per il momento l'obbligo di residenza a Bussoleno e di rimanere in casa dalle 6 di sera alle 8 del mattino. E però è significativo anche così. A Cuneo, vi leggo il pezzetto, magari l'avete già visto, la donna aveva deciso di non accettare, aveva detto di non accettare limitazioni perché rivendico il diritto alla resistenza che diventa un dovere quando le leggi sono ingiuste. Gli agenti della Digos di Cuneo, come prevede la legge, hanno segnalato la violazione. Ora il Tribunale di Torino potrebbe denunciarla, aggravare ancora la misura cautelare, soprattutto se le violazioni si dovessero ripetere durante il resto del suo tour di protesta, che prevede tappe in tutta Italia. E difatti il tour continua. E domani, come già ha detto Giobbe, sarò a Piombino, il 3 a Roma per ricordare Renato Biagetti ucciso dai fascisti, una manifestazione organizzata dalle Madri di Roma Città Aperta e da Acrobax e da altre realtà di lotta sociale, il 9 sarò a Firenze per l'apertura della Festa Nazionale di Rifondazione, che è una festa che ha preso come titolo Ribelliamoci, quindi speriamo che sia una buona premessa. Il 10 e l'11 a Napoli e poi la settimana dopo il 16 a Bologna, il 17 a Modena e il 18 a Reggio Emilia. Il 24 poi a Brescia per un'altra assemblea partecipata. Ci sarà in programma anche Palermo, però la data non è ancora stata definita con precisione. Che cosa si fa in queste assemblee? Beh, intanto sicuramente raccontare la storia della nostra lotta, ma anche le motivazioni per questo nostro opporsi a misure che sono, come ha detto benissimo Giobbe prima, sono davvero misure di vendetta e il vendicarsi contro chi lotta, e sono il segno sempre più chiaro, sempre più evidente di un potere che è invidioso, perché la solidarietà assolutamente è un segno di forza rispetto a chi nella sua prepotenza è sicuramente solo rispetto a tutto il mondo, solo col capitale, però insomma i soldi non hanno cuore e noi invece abbiamo oltre che il cervello anche il cuore. E quindi è un segno sicuramente che fa invidia e naturalmente suscita il desiderio di vendetta, perché ci vorrebbero tutti in ginocchio, prostrati ai loro piedi, legati alle catene del loro presente infinito e guerrafondaio e incapaci di sognare e di prospettare un futuro che sia veramente bello per tutti, per noi, per la natura, per gli animali, per tutti coloro che soffrono ingiustizia e soffrono il carcere, perché quel carcere è davvero un luogo sempre più chiaramente di controllo sociale. E quindi il nostro no è anche un no al carcere, un no a questa situazione. E loro vorrebbero, come diceva Giobbe, attenuare l'idea del carcere, costringendoti ad essere carceriere di te stesso. Ma anche contro questo bisogna dire no, perché siamo nati liberi, come libera è la vita, e liberi vogliamo rimanere. Just give it to the immortals, put me on a plane. Hurry, 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 before
E allora Radio Notav 334-88-25-117 dallo studio di Bussoleno su radioblackout.org 105-250. Continuiamo la nostra discussione sulla violazione delle misure, sulla resistenza alle imposizioni del Tribunale di Torino e non solo. Abbiamo raccontato di quanto sta facendo Nicoletta, abbiamo raccontato di quanto avverrà domani sotto il Tribunale di Torino e sotto il carcere delle Vallette, e abbiamo raccontato di un'azione solidale che i compagni di Roma hanno portato avanti negli uffici della Turkish Airlines. Ora vorremmo lasciare lo spazio a un piccolissimo approfondimento, perché dei dieci sottoposti all'obbligo di firma bigiornaliero che hanno scelto di violare questa misura e di non rispettarla e di non firmare, non recarsi in caserma, abbiamo raccolto una piccola intervista mentre erano nel mondo nascosto e sommerso della complicità, in quel mondo dove la procura non può arrivare, però noi sì. Siamo riusciti a raccogliere una piccola testimonianza che è in verità molto più lunga, però ne manderemo solo un piccolo pezzo che ci racconterà un poco quello che hanno vissuto e il loro punto di vista sulla questione che, ricordiamo, non riguarda la stretta procura di Torino, non riguarda solo l'azione nello specifico l'irruzione della Turkish Airlines, ma riguarda tutti noi, riguarda tutti coloro che nelle loro lotte quotidiane, quali esse siano, anche le più diverse, si ritrovano sempre più ad avere a che fare con queste misure cautelari preventive. Quindi mandiamo questo breve audio.
Puoi cominciare raccontando perché vi trovate in questa situazione, in fuga dalle misure restrittive datevi dal Tribunale di Torino, e in che cosa consistono queste misure repressive?
Il mese scorso, alla fine di luglio, precisamente il 21 luglio, a una decina di compagni e compagne che abitano in Piemonte, tra la Val Susa, la Val Chisone, la Val Pellice, Cuneo e Torino, ci hanno notificato delle misure cautelari, delle misure restrittive, per un'iniziativa di protesta che abbiamo fatto l'anno scorso, il 25 settembre del 2015, contro la Turkish Airlines, la compagnia di bandiera turca, in solidarietà con la lotta in Turchia e la resistenza in Kurdistan. Ciò avveniva nel momento in cui lo Stato turco stava riprendendo la guerra, anche sul suolo turco contro il popolo curdo, il momento in cui vigeva un accordo, una complicità tra l'Europa e la Turchia, in conseguenza del ricatto umanitario della Turchia sulla questione dei rifugiati e dei migranti. Di fronte a questo, l'idea era di rompere un po' il silenzio che questa situazione di complicità aveva creato e di denunciare ciò che la Turchia di Erdogan stava facendo con questo intervento armato contro i propri stessi cittadini. Quindi siamo andati alla sede della Turkish Airlines con delle bandiere del Kurdistan e del PKK. Abbiamo occupato l'ufficio per qualche minuto, il tempo di leggere un comunicato che abbiamo filmato e fatto circolare su internet. Poi abbiamo fatto un breve corteo nell'aeroporto di Torino Caselle con striscioni, megafono e volantini. Un'azione, insomma, tutto sommato tranquilla e a volto scoperto, per la quale oggi, dopo quasi un anno, siamo stati incriminati per i reati di resistenza, violenza privata e violenza di domicilio. Ci sono arrivate queste misure cautelari, l'obbligo di firmare tutti i giorni due volte al giorno. Non è che la cosa ci ha sorpreso granché, purtroppo queste misure repressive non sono una novità nel panorama italiano. Negli ultimi anni, infatti, principalmente a partire dal 2011-2012, ovvero il momento un po' più caldo della lotta in Val Susa, in Italia c'è stata una vera e propria escalation di questo tipo di misure, a partire soprattutto dal Piemonte, per il fatto che tra la Valle e Torino ci sono state più occasioni di conflitto e di lotta popolare. Si tratta di misure cautelari, nel senso che quindi in teoria tu potresti essere innocente, nei fatti non sei ancora stato giudicato, però fino al processo avrai delle misure di restrizione, che normalmente sono il carcere o misure alternative al carcere, quali gli arresti domiciliari, gli obblighi di firma, di dimora e di divieti vari. La questione è che nell'ultimo periodo questo tipo di misure sono state utilizzate a tappeto, su vasta scala e per reati spesso di bassissima rilevanza. Normalmente le misure cautelari vengono utilizzate per reati abbastanza gravi, perché la carcerazione preventiva e anche le misure alternative al carcere devono essere giustificate dal pericolo di fuga o di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato. Da quando si è incominciato a utilizzarle per contrastare i movimenti sociali, si è invece esteso enormemente il loro utilizzo, anche per reati di scarsissima rilevanza penale come la resistenza, il danneggiamento e l'occupazione, cioè tutte quelle tipologie di reato che vengono commesse all'interno di lotte sociali, come anche manifestazioni non autorizzate, blocchi del traffico, eccetera. Chiaramente si tratta di una strategia da parte della Procura, in particolare la Procura torinese, per trovare delle forme di intralcio, di contrasto di fronte alle lotte. Si sono chiesti come possiamo colpire e indebolire delle lotte a cui partecipano centinaia e centinaia di persone di tutte le età. Chiaramente per quella che è la situazione politica in Italia, per il momento non possono mettere in carcere centinaia o migliaia di persone, a maggior ragione per reati così di basso profilo, per cui si è elaborato quest'altro tipo di strategia. Un esempio, in Valsusa ma non solo, contro chi viene da fuori per partecipare alle mobilitazioni è l'utilizzo abbondante che viene fatto del foglio di via. In altri casi, come le centinaia di processi che hanno colpito la Valsusa, appunto queste sono misure che rispondono a un ragionamento che io suppongo sia stato fatto nelle stanze del nemico, quello di trovare delle modalità più soft per far fronte al conflitto, evitando arresti di massa che probabilmente avrebbero esacerbato ancora di più la contrapposizione e la conflittualità. Negli anni però ci siamo resi conto che tali modalità sono soft solo per loro, non per noi. Chiaramente nell'immediato individualmente è ovvio che è meglio stare chiuso in casa piuttosto che chiuso in carcere, ma nel complesso, quando ti trovi con decine e centinaia di compagni che non possono più venire nel posto in cui stai lottando o non possono uscire dal loro comune di residenza, non possono più andare qui o là, devono andare tutti i giorni a firmare in commissariato, queste dinamiche nei fatti intracciano la propria esecuzione delle lotte fino al punto di bloccarle. Nel nostro caso ci hanno notificato l'obbligo di firmare due volte al giorno tutti i giorni nel commissariato di polizia più vicino. Vicino poi si fa per dire, perché ad esempio personalmente io che abito a Chiemonte dovrei andare a firmare fino a Bardonecchia, a circa 40 km da casa, per cui dovrei fare circa 160 km al giorno, una roba da passare mezza giornata ogni giorno su e giù per l'alta valle, e altri di noi sono messi anche peggio. Ci sono davvero centinaia e centinaia di persone che hanno avuto e hanno divieti di questo tipo, e ciò rappresenta un attacco a tutta la solidarietà che si era creata nel resto d'Italia e non solo. I soggetti più partecipi hanno ricevuto una pioggia di divieti di questo tipo, o anche gente di Torino o della provincia di Torino non possono più venire, magari per un anno o sei mesi. Poi magari la misura decade, tanti ancora però non possono andare nel comune di Chiemonte e di Giaglione, dove c'è il cantiere del TAV. Insomma, qualcosa che senz'altro ha un effetto, perché su larga scala riesce a rompere la continuità di un intervento nelle lotte e nei territori. Questo sia in Valsusa, ma anche più in generale. A Torino anche non si contano più i compagni che hanno procedimenti di questo tipo, praticamente tutti quelli che partecipano alle lotte.
E dunque, questo dilagare di misure restrittive ha prodotto delle reazioni?
L'analisi che facevamo prima, ovvero il fatto che si tratti di una strategia pianificata a cui è necessario dare una risposta, trovare delle forme di contrapposizione, ha fatto sì che un paio di mesi fa una dozzina di compagni di Torino, che avevano avuto dei divieti di dimora a Torino, hanno deciso di rifiutare di andarsene. Quel divieto era già di per sé una cosa allucinante, perché si trattava di compagni che vivono a Torino, talvolta lavorano e hanno la casa a Torino, e a cui viene imposto di allontanarsi dalla propria città. È un vero e proprio esilio, come durante il fascismo. Te ne devi andare da un giorno all'altro da dove hai la tua casa, la tua famiglia o il tuo lavoro. Insomma, questi 12 compagni di Torino avevano dato queste misure. Loro hanno rifiutato di rispettarle, hanno dichiarato pubblicamente dai microfoni di Radio Blackout e poi hanno fatto un corteo per la città denunciando questa cosa e dichiarando che non se ne sarebbero andati. L'idea di fondo, che in quel caso si è rivelata vincente, era di farla finita con l'accettazione passiva di queste misure restrittive di controllo, cosa che avviene finché le si affronta individualmente, perché il problema è anche un po' quello. Quando viene arrestato un compagno o una compagna, la cosa verosimilmente provoca rabbia, solidarietà, manifestazioni, mentre quando si tratta solo di un obbligo di firma, alla fine viene percepito come qualcosa di leggero, niente di grave. Chiaramente però, quando diventano centinaia, la cosa cambia. L'idea, insomma, era quella di rifiutare collettivamente di sottostare a queste limitazioni della propria libertà, costringendo la procura e i giudici a prendersi la responsabilità di mandare tutti in carcere. In quel caso si trattava di una lotta contro i CIA, i centri di detenzione per migranti, nello specifico contro la ditta che forniva i pasti pieni di vermi agli immigrati rinchiusi nel CIE di Torino. Dopo il loro rifiuto, all'udienza del tribunale di riesame, sono state annullate tutte le misure. Poco dopo, pochi giorni dopo, in Valsusa sono arrivate altre misure per un processo contro oltre 20 compagni. I diversi indagati in quell'inchiesta, che riguarda una manifestazione in Valsusa davanti ai cancelli del cantiere di Chiomonte, hanno avuto diverse misure, obblighi, divieti, firme e arresti domiciliari. Anche in questo caso, questa ennesima operazione poliziesca ha suscitato un rifiuto. Due di quelli che dovevano sottostare al regime di detenzione domiciliare si sono pubblicamente rifiutati di farlo durante un'assemblea pubblica in valle. Sono Luca e Giuliano e sono stati arrestati subito dopo. Bisogna precisare che fino ad allora, nel caso di Torino, si era trattato di misure come il divieto di dimora, la cui violazione non comporta direttamente il carcere, per cui quando il Tribunale di Torino gli ha annullato le misure, ha annullato tutto e basta. Mentre nel caso di Luca e Giuliano, che avevano gli arresti domiciliari, appena li hanno violati è scattato il mandato di cattura, perché la violazione dei domiciliari in Italia configura il reato di evasione, che comporta un minimo di 6 mesi di detenzione. Ora loro due si trovano nel carcere di Torino per l'aggravamento della misura cautelare, mentre per l'evasione sono stati condannati ai domiciliari, che dovranno poi scontare in più. Altri coinvolti nella stessa inchiesta stanno rifiutando alcune restrizioni. Per esempio, dagli arresti domiciliari puoi avere anche il divieto di comunicare, ricevere visite e telefonare. Alcuni, ad esempio, stanno dicendo che non rispettano questo divieto, quindi ci sono anche diversi gradi di risposta, a seconda di diversi fattori, delle sensibilità, delle possibilità, delle scelte individuali. Poi c'è Nicoletta Bussoleno, che ha rifiutato l'obbligo di firma tutti i giorni. Ora gli è stato aggravato in obbligo di dimora con rientro serale, quindi non potrebbe uscire dal comune di Bussoleno, dove dovrebbe stare in casa dalle 18 alle 8. Lei sta già rifiutando anche quello e ha già detto che non rispetterà i domiciliari e ora si trova in un tour pubblico in giro per l'Italia. Subito dopo, poi, c'è stato il nostro caso, tutto insomma nel giro di 1 mese e mezzo, quindi è qualcosa di molto recente in evoluzione, non è ancora molto ben chiaro, questo è anche un elemento da considerare, che anche per la Procura di Torino e in generale per la giurisprudenza italiana è una cosa abbastanza nuova, anche gli avvocati dicono che è un po' un'incognita, perché non ci sono molti precedenti legali. Comunque, tornando a noi, anche noi abbiamo rifiutato di rispettare le misure che ci hanno imposto per l'azione contro la Turkish Airlines, anche se non proprio tutti in questo momento. Nel senso che sui 10 che siamo, in questa inchiesta uno si trova già in carcere, che è Giuliano, già dentro per la manifestazione Notav e che ora ha ricevuto anche questa. Una compagna non è stato notificato perché non l'hanno ancora trovata. 3 stanno firmando e 5 abbiamo rifiutato di andare a firmare. L'elemento importante da sottolineare è che questa scelta è stata discussa e presa in una riunione che abbiamo fatto tutti insieme, nella quale abbiamo condiviso tutti l'importanza di lottare contro queste misure. Poi magari in questo momento, per ragioni personali, di lavoro o altro, alcuni hanno preferito andare a firmare, ma non c'è alcuna separazione e diversità di vedute. Questo è importante ed è stata anche la posizione che ha preso il movimento Notav, quella di sostenere collettivamente tutte le scelte individuali che vengono fatte. Non è stata data una linea di condotta dicendo tutti dobbiamo fare così o cosà, perché ci sono situazioni diverse, anche gente molto anziana con bambini, o anche solo sensibilità diverse, per cui non tutti magari sceglieranno di andare in prigione, ma comunque parteciperanno e sosterranno la lotta in altre forme. Questo non è un problema e soprattutto non deve essere fonte di divisione, anzi. Per quanto ci riguarda, in questo momento noi siamo un po' in attesa. Il 2 di settembre ci sarà il riesame e vedremo. Noi al momento abbiamo scelto non solo di non rispettare le firme, ma anche di sfuggire alla notifica degli aggravamenti che questo comporta, non facendoci trovare dalla polizia almeno fino al riesame, per evitare di arrivare all'udienza con un mandato di cattura per il reato di evasione. Il 2 settembre vedremo, potrebbero annullarci tutto oppure confermare misure aggravate, che comunque abbiamo già deciso di non accettare, e per cui la conseguenza sarà il carcere. L'idea alla base di questa nostra scelta è che è ora di dire basta, accettando con serenità le conseguenze che questo comporterà, compreso il carcere, non perché amiamo il martirio, ma perché la riflessione che abbiamo fatto è stata che di fronte a questo utilizzo a cuor leggero delle misure restrittive, il modo più efficace per inceppare questa che sta diventando una normalità è quello di dire: noi non accettiamo più di autoinfliggerci limitazioni della nostra libertà, dovrete farlo voi, dovrete prendervi la responsabilità di farlo, portandoci tutti in carcere con tutte le conseguenze che questo può innescare fuori e anche dentro le prigioni. Per noi non è un problema, continueremo a batterci ovunque saremo. Ovviamente questo sarà tanto più efficace quanta più gente deciderà di farlo e di sostenerlo. Se questo rifiuto assumerà proporzioni importanti, non dico di massa, ma comunque di decine e decine di compagni, credo proprio che riusciremo a creargli un problema tale da costringerli a cambiare strategia.
Cerco di riassumere un po' le notizie, qualcosa me l'avete già data la settimana scorsa, il sindaco nonché presidente della città metropolitana di Torino ha sfrattato il serbatoio. Questo è estremamente importante, perché questa della Notav non è una battaglia di dati o di questioni, è soltanto più una battaglia di immagine. Quindi il fatto che l'osservatorio, con tutta la sua prosopopea, come diceva una volta, la sua volontà di onnipotenza, venga comunque collocato, povero sfrattato, forse andrà
dove andrà a finire?
Dice che andranno al sito, praticamente penso che lo metteranno in un container.
Al sito vuol dire quello di Nichelini?
Quello di Orbassano.
Ah sì sì, tra Orbassano e Nichelino
sì,
c'è questa...
Lui spera, dopo lo sfratto spera di andare in un ufficio bello. Io sono sicuro...
Ha dichiarato che andrà anche in una
roulotte. Sì, e appunto, è proprio quello. Giustamente Nicoletta dice che Fuglietta ha detto io posso andare anche in una roulotte. Secondo me con questa anche necessità che abbiamo per l'Aquila, secondo me lo possono mettere in un container ad uso ufficio, ce ne sono tanti, quelli delle imprese di costruzioni che lavorano un po' meno adesso, tanto per quello che fa non è che possa far molto. Quindi questa comunque è una forte immagine, perché questa è soltanto più una montatura in cui si cerca di far credere che la città di Torino lo vuole, quando ormai il 50% di chi ha votato città di Torino ha detto che non gliene frega niente, le cose cambiano, e l'osservatorio che vada a spasso, chissà dove, vado pure al diavolo francamente, dove l'abbiamo sempre mandato, è una bella notizia. L'altra notizia è che abbiamo un prefetto, nessun benvenuto, non si può sapere, dalla vista sembra che sia sulla sessantina. Di solito dunque i prefetti prefettano, se posso dire, cioè sono gente che deve applicare le leggi dello Stato, applicare quello che vuole fare il governo, le leggi poi se le aggiustano in un'altra maniera, scherziamo, quelle non le guarda nessuno. Allora il prefetto deve fare quello che vuole il governo. Allora, se un prefetto che vuole essere diligente, vuole fare carriera, fa tutto quello che vuole il governo, ma di solito fa qualcosa di più, anche quello che il governo non gli dice di fare. Perché in questa cosa vale la regola del tetto. Io copro un po' te, tu copri un po' me, tu lui copre un po' lui, copre un po' l'altro. In sostanza, uno sull'altro si coprono e si fa una bella copertura che non riesce a far vedere il cielo, anche dove il cielo dovrebbe esserci. Quindi, e la faccenda è che quando sono molto giovani di solito non sono così tanto pericolosi, perché in realtà lo sanno benissimo che vanno a fare un lavoro di che ci vuole il pelo sullo stomaco, che non devono guardare niente nessuno, però quando sono giovani non pensano ancora che ci sia tanta di quella merda come loro poi dovranno affrontare ed eseguire. Quindi quelli giovani non sono ancora poi così tanto pericolosi, nella tematura sono nel grande, quando diventano vecchi devo dire che qualcheduno non possono più far niente, e c'è qualcheduno che vicino alla pensione fa delle cose legali, fa delle cose, cioè anche contro il governo. Quindi io non sono ancora in grado, se questo prefetto sarà l'ultimo a dire, perché poi non so, magari porta bene gli anni, magari no, o magari porta male. Comunque gli auguro di essere molto vecchio, di essere vicino alla pensione e di trovare un gesto d'orgoglio per riscattare un'esistenza da prefetto, che comunque non è il massimo della vita, ecco, cioè, non vuole dirlo. Sull'altra cosa, dunque, sì, a seguito di questo sfratto, diciamo pure giustamente, per chi lo sostengo, lo sfrattato è andato dal padrone di casa. Quindi Foglietta sta andando da Pendino per protestare dello sfratto. Nell'occasione tutta la stampa ha detto un sacco di nuove cazzate mostruose. Allora, soltanto due parole per dire. È vero, alla Maddalena sono 5.750 metri, però erano iniziati nel 2 gennaio 2013 dicendo che finivano due anni dopo, garantendo perché tutto il resto, impegnando tutto il resto, non hanno finito, sono adesso al secondo anno, non hanno ancora finito, finiranno l'anno prossimo quando... Poi comunque questo è solo un buco nella roccia, perché un buco nella roccia è diverso da un tunnel. Il tunnel richiede determinate strutture, determinate, strutture di cemento armato, rinforzi, sistemazioni tecnologiche continue di tubazioni che si incrociano. Pensate che per fare il tunnel del Gottardo, dunque mi sembra sia finito nel 2010 e l'hanno aperto quest'anno, ci hanno messo 6 anni soltanto per sistemare un tunnel che già avevano fatto per essere definitivo mentre lo costruivano. Quindi cerchiamo di distinguere, fare un buco nella roccia non è fare un tunnel. Per quanto riguarda quello del Samantha Laporte, allora dunque, a gennaio del 2015 l'avevano finalmente, dopo 4-5 anni di rinvie, inaugurato lo scavo e hanno fatto la festa con i giornalisti. Poi hanno fatto la festa per i primi 120 metri a metà di quell'anno. A gennaio di quest'anno hanno fatto la festa con i giornalisti e l'autorità e il premier, ovviamente, scherziamo, i buffet bisogna pagarli, perché erano arrivati i pezzi della talpa, cioè le non so, le braccia, il muso, i denti della talpa. Adesso a fine giugno hanno fatto la festa perché avevano rimesso insieme la talpa, però la talpa non ha ancora cominciato a talpare. Ora, se c'è da fare, se con questo ritmo pensano di fare complessivamente i 300 km di gallerie, perché sono 150 km di gallerie, 57 tunnel di base, 50 in Italia, poco meno di 50 in Francia, a doppio binario, beh, allora le cose, sostanza, questa linea foietta non va, vai solo ad andarti a nascondere. C'è una cosa, questa decisione non è affatto presa, manca l'accordo con l'Unione Europea per il finanziamento, perché siamo chiari, l'accordo di finanziamento prevedeva una certa cifra con cronoprogramma vincolante da fare entro quell'anno distribuito su 7 anni. Ora tutto quanto era già previsto che vi davano nel 2014, 2015, 2016, già l'avete perduto, quindi con quello che vi resta, ammesso che facciate qualcosa, potete farvi una pista da go-kart. Per quanto riguarda invece, fondamentale è l'accordo, la ratifica dell'accordo che dia il via ai lavori, il che non è affatto vero che quanto hanno firmato 2015-2016 sia connesso alla firma definitiva. È una truffa mostruosa. Il trattato 31 gennaio 2012, articolo primo, dice che si potrà fare l'avvio dei lavori quando ci sarà una certificazione Unione Europea che dice quale sarà il suo contributo definitivo, cioè totale, alla Torino-Lione. Ora, siccome l'Unione Europea non sa neanche se c'è ancora l'anno prossimo, non può fare una certificazione che riguarda cosa faranno i prossimi 15 anni o 20 anni. Quindi senza di questo loro non possono certificare niente. Però furbescamente, probabilmente virano il factotum della faccenda, cioè lui fa di tutto dal fattorino, da tutto, cioè si dà da molto da fare, ragazzo. Però, sarebbe già ora andarsene un po' in pensione. Ha montato la faccenda, insomma, questi qui nel 2015-2016 hanno spacciato per protocollo addizionale, cioè quello che consente i lavori, delle cazzate che erano previste nell'accordo, che poi dovevano essere fatte semplicemente per scambio di lettere certificate. Quindi hanno fatto una montatura vergognosa di cui sarebbe ora che ci si rendesse conto. Quindi, foietta, nell'accordo nell'incontro lì con la sindaca di Torino, non fare tanto il furbo, perché poi noi ti veniamo dietro.
Sì, tra l'altro mi veniva in mente, scusami Nicoletta, mi ho preso la parola, che lì dove c'è il sito però c'è anche la sede dell'autostrada ferroviaria alpina, sì, è proprio nello stesso punto, non vorremmo mai che Foietta ci rimette gli occhi sopra a questo progetto che è comunque fallimentare o è già fallito.
Sì. Al massimo può rendersi, sarà più facile rendersi conto che questo progetto fallimentare, che non è più quello di una volta, che era quello che giustificava il tunnel di base, per il tunnel di base l'hanno giustificato dicendo: faremmo viaggiare i tir con la motrice e con l'autista in una carrozza viaggiatore a parte. Questo ormai è tutto tramontato, siamo sostanzialmente arrivati esattamente in quanto eravamo nel 2000, nel settembre 2003, cioè perché hanno iniziato il 4 settembre 2003, quindi un fallimento totale in cui ogni anno i due stati ci rimettono dai 16 ai 17 milioni di euro, semplicemente per una pagliacciata.
Sì, Mario, parlavi del famoso buco, no? Che non è un tunnel, è un buco dove ci sono, me l'ha raccontato qualcuno che è andato dentro, accompagnato naturalmente, quasi 40 gradi di calore e l'umidità del 100%, c'è acqua che piove da tutte le parti e ci sono 20 pellegrini là dentro che non sanno bene che cosa fare e come ripararsi dal caldo e dai pericoli, quindi è davvero una crudeltà infinita. Prima lo chiudiamo, meglio è. Ecco, magari Foietta, se vuole aprirsi l'ufficio nel certo. Buco, lo faccia. E poi chiuderemo.
Certo, lasciamo per anzi, sempre. Devo dire che sono 40 gradi perché hanno un condizionatore che potrebbe essere dimensioni 8 metri per 4, ancora pazzesca. 40 gradi sono quello che riescono a tenere dopo questo questo enorme condizionatore col consumo di energia, speriamo di non pensare. Sì, è vero, ci sono dei container da ufficio su quel treno lì, potrebbe benissimo andare su quel treno, così vedi in diretta l'avanzamento.
Sì, oppure come suggeriva Giobbe, al fondo, proprio al fondo del buco, ecco. Sì, sui 105-250 di Radio Blackout state ascoltando Radio Notav, il numero di telefono per interagire con noi è il 334-8825-117. Is this what you call democracy?
Just
105-250 Radio Blackout dallo studio di Bussoleno Radio Notav. Un brevissimo aggiornamento che ci è arrivato nei giorni scorsi sulla situazione di Luca, compagno in carcere per non aver seguito le disposizioni della Procura di Torino. Luca, come sapete, è al carcere delle Vallette e fino ad ora non aveva avuto nessun permesso per poter incontrare familiari, persone amiche. Ha avuto nei giorni scorsi il primo incontro, anche se si è trattato di un colloquio straordinario che quindi non si ripeterà settimanalmente come potrebbe avvenire e come avviene ormai per Giuliano, però finalmente almeno una persona amica è riuscito a vederlo e a parlarci insieme. Ci ha riportato che il morale è sempre alto, che come sempre non è per niente pentito di quello che ha fatto, anzi ringrazia della solidarietà ed è contento che il gesto sia stato compreso, quindi invita chi vuole ancora a scrivergli, invita però a non inviargli più libri perché la cella è piccola e non sa più dove metterli, però ringrazia tantissimo anche dell'apporto solidale, anche materiale che c'è stato in questi giorni. Ovviamente continuano le piccole angherie tipiche di quando si è in carcere, se non si va giù bene alle guardie ti fanno mancare qualcosina, qualcosa che ti è arrivato col pacco si perde nei meandri della burocrazia e non arriva, e così è successo con qualche rassegna stampa, con alcuni piccoli oggetti che aveva chiesto dall'esterno, ma nonostante questo il morale appunto è alto e ci mancherebbe che queste piccole cose incidano, sono fatte apposta per provocare, ma noi abbiamo diciamo degli ideali e degli scopi un po' più alti e quindi tutto ciò non ci perturba. Ora lascio il microfono perché forse siamo già giunti in finale di trasmissione.
No, facciamo ancora un breve approfondimento della questione della Torino-Lione, perché ci sono altre notizie. La Corte dei Conti Transalpina il 10 giugno ha pubblicato e spedito al primo ministro francese Manuel Valls un documento in cui esprime preoccupazione per la sostenibilità finanziaria della linea ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino-Lione. Dopo una disamina dei conti e della gestione dell'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France, AFITF, i magistrati francesi prendono in esame due progetti faraonici, il TAV e il canale Seine du Nord. I magistrati contabili della ricca Francia, almeno rispetto alla povera Italia, utilizzano queste parole. I due progetti sembrano largamente fuori dalla portata del budget dell'agenzia. Ecco, quindi, ma era già successo in passato che la Corte dei Conti francese esprimesse dei forti dubbi, così come insomma, visto che Mario parlavi del tunnel che stanno costruendo in Francia, ci sono già diverse opposizioni, a parte le opposizioni diciamo popolari da parte degli abitanti che vivono nei villaggi. Ne avevamo parlato forse questa primavera di questo piccolo villaggio che è terrorizzato dall'idea che passeranno non so se uno, due o tre camion insomma ogni minuto c'è un camion pieno di macerie che passa per di lì e che quindi gli rovinerebbe completamente il territorio, tra l'altro un territorio che ha una vocazione di turismo, di rapporto con l'ambiente, per cui i camion stranerebbero proprio tanto. Quindi da una parte ci sono addirittura, mi sembra che il comune di Grenoble, che non è una cittadina piccola ma insomma è già una piccola metropoli, ecco, anche loro si sono sottratti, e adesso altre notizie da parte della Corte dei Conti che sostengono il fatto che sono opere faraoniche e oltretutto insostenibili da un punto di vista economico.
Sì, il quadro continua a essere sostanzialmente lo stesso, ma in evoluzione a nostro favore. In realtà chi veramente vuole l'opera resta la regione Rodano-Alpi e Lione e la regione Piemonte con Torino. Questo è tutto. Tutto il resto deriva da interessi del cliente e le politiche. Quando nel 2003 fu fatto un audit commissionato dal governo ai massimi esperti francesi che stroncava la Torino-Lione e doveva essere discusso in Parlamento, furono discussi tutti gli altri progetti compresi in questo audit, ma non la Torino-Lione. Cioè fu discussa e subito rinviata perché i deputati da Rodano-Alpi, bipartisan, esattamente come qui, dice DS con Forza Italia più o meno nei loro nomi, ma la faccenda è questa, minacciavano di minare il governo. Cioè il problema è questo, la Corte dei Conti continua a martellarlo, il governo francese è comunque una struttura politica sensibile a quello che gli arriva e continua a dire queste stupidaggini. C'è da chiedersi fino a che punto riuscirà a mantenersi. Certo, in Francia il primo ministro ha dei poteri, il presidente ha dei poteri che sono forti, che quindi più condizionanti da noi. Da nostra parte bisogna dire, in Italia a 25 anni da questo progetto non è mai stato fatto uno studio governativo indipendente come quelli che fanno in Francia, li affidano a delle strutture dello Stato. Ne fu fatto uno per la TAV Italia, che ovviamente stroncò la TAV Italia, almeno dal punto di vista della struttura economica come è stata impostata. La cosa che mi fa sorridere è che Patrizia mi ha fatto vedere l'articolo comparso sulla Stampa di Torino, in cui si dice che presto ci sarà una cerimonia di inaugurazione della talpa della Saint-Martin-à-Port, e sarebbe la quarta inaugurazione in 2 anni di una cosa che tutto sommato è ancora meno di 200 metri. Ora poi, che è l'articolo che dice che adesso si muovono Louis Besson, presidente della conferenza governativa francese, grandissimo marpione, grandissimo, diciamolo pure con i termini tecnici, diciamo in latino, grandissimo figlio di puttana, interessato fino al collo in questa faccenda, e Jean Bricos, che potrebbe essere suo figlio per incontrare l'Appendino, pone due questioni. Fino all'altro ieri diceva l'Appendino: tu tanto non conti niente, dire di quello che vuoi, tanto noi andiamo avanti. Adesso voglio incontrarla. Adesso il gatto e la volpe, letteralmente i due peggiori marpioni a Torino Lione, i due più veramente immanicati, secondo potremmo mettere il nostro Mr. V insieme, decido di incontrare l'Appendino. Il che vuol dire che le scelte non sono ancora fatte, come loro dicono.
Vi rimandiamo agli appuntamenti settimanali. Venerdì 2 settembre alle ore 9 al Palazzo Giustizia di Torino, Corso Vittorio Emanuele 140, c'è il presidio per il riesame delle misure cautelari in Russia alla Turkish Airlines. Alle 9 di mattina al Palazzo Giustizia di Torino. Alle 16.30 invece c'è il ritrovo al capolinea del tram 3, sempre a Torino, alle Vallette. Presidio e saluto ai detenuti del carcere delle Vallette, resistere oltre misura. E quindi ci si ritrova lì e ci sarà un saluto che loro attendono e gradiscono molto. E sempre venerdì 2 settembre dalle ore 18.30 c'è il consueto apericena a Notava ai cancelli della centrale elettrica di Chiomonte. E sabato 3 e domenica 4 a Venaus e a Susa ritornano in valle i rugbisti a sostegno della valle, un torneo di rugby per squadre, gruppi, singoli e per chiunque voglia portare il suo sostegno, per portare sia pure nel loro piccolo un momento di gioiosa normalità come il gioco, per provare a far vedere e capire ai savi così come agli ignavi che la lotta Notav ha molte anime, molte sfaccettature, ma una sola unica e decisa identità. Quella che si vede all'opera ogni giorno nell'impegno di donne, uomini, ragazze e ragazzi contro una delle opere più inutili, stupide e dannose per la nostra terra tutta. Quindi si ritornano in campo a Venaus, al di là delle appartenenze, dell'età, delle categorie, del genere, old, senior, junior, ladies, eccetera, difenderemo fino all'ultima goccia di fiato la valle con la forza e oltre ancora. Perché nei nostri 22 a sala dura sempre, questo è il loro comunicato. Quindi sabato 3 settembre alle 14.30 al campo di fronte al presidio di Venaus c'è la scuola di rugby e rugby per tutti, per i bambini, ragazzi e adulti. Poi al presidio di Venaus alle 18 ci sarà la conferenza stampa, alle 19 un altro rugby così come un altro mondo, non solo è possibile ma è indispensabile, incontro con Nicola De Ciglia, autore del libro Pedagogia della palla ovale. Alle 22 cena popolare, a seguire frutta spiritosa, zuccheri caglienti, canti e parole notturne.
Le parole erano semplici, che bastava una scritta. C'era un uomo con il viso sotto un passamontagna, concetto molto chiaro come insumisio a in pianura, in una valle, sopra una bicicletta. Sono stufo e inespettito della gente.
E domenica 4 settembre a Susa, al campo di atletica, in zona centro sportivo, alla piscina, alle 9, iscrizione squadre, gruppi e singoli del rugbysti al torneo, la quota di iscrizione per chi vuole partecipare di 15 euro e tutto il ricavato sarà dedicato al fondo del movimento Notav. Alle ore 10, composizione squadre, inizio torneo. Alle 14 si torna al presidio di Venaus, c'è il terzo tempo, che sarebbe il pranzo, e a seguire premiazioni, frizzi, lazze, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo sabato e domenica, due giorni di rugby.
La lingua non bastava, vince solo l'arroganza. Cartelloni televisivi, treni luccicanti.
E da lunedì 5 a sabato 10 settembre inizia al presidio Notav di Venaus il campeggio nazionale studentesco Notav. Ci saranno assemblee, azioni, proiezione di film, passeggiate e quant'altro. Per il programma guardare sui social, perché è sempre in evoluzione, guardare sui social e sui siti. E si arriva mercoledì alle ore 11 il consueto aperipranzo ai cancelli della centrale sui terreni Notav lì attorno. E alle 21 invece al Sereno Regis in via Garibaldi 13, sala Gandhi, ci sarà la consueta assemblea Notav organizzata da Notav Torino e Cintura a sala Dura, aperta a tutti per discutere le iniziative a Torino e in Val Susa. E come sempre l'ODG verrà deciso all'inizio della riunione.
E anche oggi è stata una puntata molto molto ricca e quindi insomma siamo contenti, vi ringraziamo di essere stati all'ascolto della trasmissione, vi ripetiamo che ogni giovedì saremo qua dall'una alle 2:30 con una redazione che sembra che sia sempre più ricca e quindi insomma, vi promettiamo un autunno ricco di contenute e di informazione sulla lotta della Val Susa e non solo. Un saluto a tutti quanti e a risentirci alla prossima settimana. Ciao.